AstronautiCast. AstronautiCast, stagione 4, episodio 00, un pilot della nuova stagione, perché i problemi tecnici che stiamo affrontando sono talmente grandi che praticamente è come essere alla prima puntata, è come ricominciare a fare tutto sul serio da capo. Ma anche quest'anno noi siamo qua ai microfoni, AstronautiCast Studios di Milano, freddissima Milano, un inizio di autunno che ci ricorda che dobbiamo tornare in diretta. Io sono Michael Sacchi e qui con me, in formazione completa oggi, c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta anche Paolo Amoroso dal microfono numero 2.
Informissima Paolo. E qui in the flash c'è anche il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
In flash and fat, Marco Zambianchi saluta tutti.
Poi, come al solito, abbiamo da Carmagnola il nostro Luigi Morielli, Astrogation.
Ciao a tutti.
Ecco Monzi. E poi abbiamo l'ospite speciale di questa puntata, che è Francesco Sacchi, uno dei principal investigator, comunque dei ingegneri dietro il successo di Stratosfera, che è quello di cui andiamo a parlare oggi. Ciao Francesco.
Ciao, salve a tutti.
Nel frattempo la musichina qua potrebbe anche sfumare, faremo sfumare in automatico anche questa nella puntata 1 della stagione 4. Innanzitutto è bellissimo essere di nuovo in diretta, essere di nuovo in collegamento con la nostra chat che ci ha atteso fiduciosa dalle 8, li vedevo online alcuni e noi siamo riusciti ad andare online con la canonica mezz'oretta di ritardo, però è molto molto bello essere di nuovo in diretta.
E torniamo a ricordare, lo facciamo prima dell'inizio della registrazione, che in questo episodio daremo anche una notizia molto importante. Insomma, che vale la pena di ascoltare, quindi seguiteci fino all'ultimo.
Tenetevi forte, sono annunci che potrebbero cambiare il vostro autunno e i vostri programmi autunnali
o invernali, quasi invernali.
Tardo autunnali,
mettiamola così. Probabilmente avete anche capito di cosa si sta parlando, ma lasceremo la suspense per la fine della puntata.
Se mi permettete, io vorrei già in apertura mandare un grosso grosso saluto a Diego Urbina, il nostro concittadino che è chiuso nell'esperimento Mars 500. Oggi è stato superato il limite già raggiunto dall'esperimento che aveva preceduto l'inizio della missione ufficiale. So che ci ascolterà esattamente come farebbe se fosse in viaggio verso Marte, quindi con un discreto ritardo, cosa in cui noi ragazzi siamo veramente fortissimi. E quindi ciao Diego, tieni duro, forza, noi continuiamo a seguirti anche per i prossimi 395 giorni.
Allora, io volevo fare una cosina, se magari voi tenete occupati un attimo questa gente che ci sta ascoltando, che mi è venuto in mente che io avevo preparato una cosa bellissima che volevo lanciare questa sera e me ne sono completamente dimenticato perché l'ho fatta a metà estate, un banner sopra il forum che diceva che siamo in diretta. Non mi ricordo neanche dov'è lo script che lo va a attivare.
Ce l'ho nella mia mail se ti serve eventualmente, ma poi se ci distraiamo tutti qua.
Allora, volevamo ricordare appunto qual è l'argomento di questa sera, il primo volo del progetto Stratosfera. Un progetto iniziato 3 anni fa, quando abbiamo cominciato a discutere su forum astronautico le immagini straordinarie fatte da alcuni appassionati canadesi che avevano lanciato un pallone amatoriale nella stratosfera raggiungendo quote di una trentina di chilometri, da cui avevano fatto riprese della Terra quasi come se fosse vista dallo spazio, quindi con una curvatura dell'orizzonte percettibile, un cielo nero, naturalmente un paesaggio straordinario. Allora abbiamo cominciato a chiederci se con mezzi così semplici, quindi con risorse limitate, fosse possibile ripetere la loro esperienza. Abbiamo continuato a discuterle e abbiamo conosciuto anche tra l'altro il nostro ospite di questa sera, Francesco Sacchi, che tenevamo a presentare, a far parlare questa sera, perché pochi utenti del forum lo conoscono, anche se lui e l'altra come si dice l'altro componente importante del team di Stratosfera, Francesco Bonomi, hanno discusso a lungo insieme con noi nel forum e naturalmente hanno dato un contributo fondamentale alla riuscita di Stratosfera, in particolare per quanto riguarda Francesco Sacchi per il payload e con Francesco Bonomi per quanto riguarda il pallone vero e proprio. Tu in particolare di cosa ti sei occupato, Francesco?
Sì, io mi sono occupato essenzialmente della realizzazione della scheda di acquisizione a bordo di Stratosfera, quindi una scheda con un microprocessore che ha fatto praticamente da punto di raccolta di tutti i dati acquisiti dai vari sensori a bordo di Stratosfera. Francesco invece si è occupato della macchina fotografica e poi di tutta la parte logistica, quindi preparazione del pallone e tutto il resto, insomma.
E la scheda di controllo che hai realizzato utilizza un sistema operativo che avete sviluppato voi, vero?
Esattamente, sì. La scheda di controllo di Stratosfera utilizza il nostro sistema operativo real-time, che si chiama Bertos. Io lavoro per un'azienda di Firenze, diciamo vicino a Firenze, Campi Bisenzio per essere preciso, si chiama Dever. Noi utilizziamo e sviluppiamo internamente questo sistema operativo e abbiamo colto l'occasione, ecco, per provarlo in una situazione un po'
estrema.
Insolita. Ecco.
Decisamente estrema.
Sì, esattamente.
Sì, ho visto che nell'annuncio della nuova versione che è stato aggiornato pochi giorni fa a Bertos, avete detto che è il sistema operativo tra i sistemi operativi open source più alti del mondo.
Sì, esatto. Ancora stiamo preparando la news da lasciare sul nostro sito, però ecco, abbiamo fatto questa piccola anteprima dicendo questa piccola battuta, insomma.
Allora, a beneficio di chi ci sta ascoltando, se volete qualche immagine, sono state tutte postate su www.stratosfera.com,
giusto, e altre ne arriveranno.
Sapere su di cosa stiamo parlando, sono immagini spettacolari, infatti.
Quindi ricordiamo che questo volo ha avuto successo, si è svolto il 4 settembre del 2010 con un decollo dalle parti di
Grevinchianti
e raggiungendo una quota massima di 27,6 km con un totale di circa 1 ora e 33 minuti di volo, se non ricordo male. Il carico utile, a cui è rimasto fortunosamente agganciato anche il pallone che era scoppiato in quota, è atterrato anche a una quarantina di chilometri a sud del punto di partenza. Quindi questo è il profilo di missione in linea generale.
Secondo me è giusto anche fare un accenno a una delle domande che mi hanno fatto di più in questi giorni quando andavo a raccontare ad amici e colleghi cosa avevamo combinato. Il perché si fa una cosa di questo genere? Ci sono molteplici risposte a seconda del partecipante, secondo me.
Perché si può è una, direi.
Sì, perché si può fare ed è un ottimo stimolo. L'altro è perché è un ottimo modo di divulgare, soprattutto per appassionati di spazio, avere un modo relativamente economico di scattare fotografie, riprendere immagini che ti mostrano la Terra come se tu fossi sospeso quasi in orbita è qualche cosa che regala emozioni fortissime, ma nel contempo, e forse la partecipazione di Develer è una delle dimostrazioni, ci sono delle sfide nella sfida, come quella di ideare, realizzare e poi far volare dell'elettronica o del software che pilota elettronica destinato a funzionare in un ambiente abbastanza estremo, perché ricordo agli ascoltatori che alla quota di 30.000 metri si arriva tranquillamente a 60 gradi centigradi sotto lo zero, quota alla quale la maggior parte dei vostri elettrodomestici non funziona. Develer ha imbarcato sul pallone una scheda elettronica con componentistica non certo, diciamo, space proven, no? Non di quella che si acquista rinforzata contro le radiazioni e capace di sopportare bassi livelli di temperatura o comunque forti sbalzi termici. Abbiamo comperato cose, per così dire, off the shelf, giusto?
Esattamente, sì.
E con l'assemblaggio accorto di questi componenti e con un po' di fantasia per tenerli isolati dal freddo, si sono avuti ottimi risultati. La macchina fotografica di Francesco Bonomi è quella che ha regalato le soddisfazioni maggiori dal punto di vista dell'appagamento dell'occhio, ma in realtà nei forzieri digitali di Develer sono custoditi dei file che sono stati creati dalla loro apparecchiatura di bordo e che hanno tracciato il percorso in cielo di Stratosfera 1 per tutta la durata
della missione, per cui credo che da questo punto di vista, da un punto di vista prettamente tecnico, sia stata una soddisfazione che magari non ha colpito l'occhio, ma il cuore del geek, dell'ingegnere e di chi ci ha messo tante ore di lavoro sicuramente, insomma, ha fatto effetto, o mi sbaglio?
Sì, 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 sicuramente Marco, mi sembra che tu abbia proprio colto il punto, ecco. Infatti io ho partecipato al progetto perché è essenzialmente una sfida, no? Riuscire a progettare una scheda ed un software che fossero in grado di resistere a condizioni così estreme, ecco, è una bella sfida, ecco. Ero un po' preoccupato, devo dire la verità, nei giorni precedenti, però poi fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, insomma, quindi sono stato molto, molto contento, sì.
Ecco, un'altra domanda frequente che ci fanno è qual è l'ordine di grandezza del costo di un progetto di questo tipo? Abbiamo parlato prima del fatto che sono tecniche, attrezzature, risorse a portata di mano degli amatori, ma quale può essere l'ordine di grandezza dei costi?
Ma senti, io devo dire che i componenti utilizzati, come ha detto Marco, sono tutti acquistabili tranquillamente su internet oppure nei negozi di elettronica che ci sono in tutte le città. Io per questo volo, visto che era, diciamo, un volo un po' di prova, ecco, non ho fatto realizzare nessuna scheda, nessun circuito stampato particolare. Quindi ho acquistato una semplice scheda di sviluppo per un microprocessore che, se volete, vi dico anche per Penino quale modello è.
Vai, ci sono tanti geek in ascolto.
Esatto.
È un ARM 7 di Atmel, il modello preciso è un AT91 SAM7S, e poi su questa scheda, che ho usato come, diciamo, scheda base, ho semplicemente innestato una scheda montata a mano, quindi completamente filata, con i componenti che servivano, quindi sensore di pressione, sensore di temperatura, alimentatore, i vari sistemi di cutoff, come, che ne so, cicalino, insomma, altri sistemi, così. Quindi alla fine il costo, tutto sommato, si può, secondo me, riassumere in poche centinaia di euro, ecco.
Certo.
Poche centinaia di euro, a cui va sommato però il lavoro che ci sta dietro, che possono arrivare a diversi mesi, ecco. Quindi più che altro è il lavoro, non è tanto il costo dei componenti vivi.
Al costo di questi componenti poi vanno aggiunti anche quello di una fotocamera digitale che serve per le riprese.
Esatto.
Siamo, credo, nell'ordine di anche qui di un paio di centinaia di euro.
Ma
forse,
anche meno.
Forse qualcosa di meno.
Proprio un modello entry level della Canon.
Della Canon.
Che, come quasi tutti i modelli Canon, permette l'installazione di questo firmware personalizzato, che è quello che ha realizzato Francesco Bonomi. E di conseguenza sono veramente... cosa alla portata di tutti, componenti off the shelf, esattamente quello che si può comprare in un negozio di elettronica, e si entra con poche centinaia di euro, si esce con un pallone stratosferico.
E poi appunto anche il pallone ha questi ordini di grande. Ricordi il costo esatto, Marco?
Sì, sono per il pallone che porta in quota 1000 grammi, sono 53 sterline, quindi fatevi conti. Mi è costato di più la spedizione con il Corriere Espresso di quanto non ci sia costato il pallone, per varie vicissitudini per averlo. Insomma, abbiamo rischiato di avere pronto il carico utile e non il pallone, che forse è la cosa meno complessa da avere,
sì,
perché si compra così fatto e finito, poi si gonfia naturalmente, non a idrogeno. Anche questo mi hanno chiesto, ma siete pazzi a giocare con questo? E se fosse scoppiato? Cioè, no, tranquillo, niente di infiammabile. L'elio è un gas nobile inerte che si può addirittura invece respirare per trasformare voci baritonali come quelle di Michael in fantastiche signorine, o addirittura...
Non capisco che cosa tu stai dicendo.
Ma guarda che fino alla fine del 1700, forse addirittura nell'inizio dell'800, c'erano una categoria di ragazzi particolarmente promettenti a cui veniva fatta una piccola operazione, parlavano così.
Possiamo parlare d'altro. Comunque la storia dei palloni è abbastanza curiosa, perché praticamente esistono due aziende al mondo che producono questo tipo di palloni, e probabilmente sono anche la stessa azienda che si è divisa per ragioni fiscali, vai a capire. E poi ci sono una moltitudine di distributori, ma sono molto artigianali. Familiari, quindi ci si trova a contrattare sul prezzo, sulla spedizione via email, magari fino all'ultimo minuto, come è successo a noi, quando il sito dà sì disponibilità, appena arrivato un nuovo stock di palloni, quando magari sono esauriti da mesi, ma questi non hanno aggiornato il sito, perché il sito è una pagina HTML modificata a mano, e quindi si va a entrare anche in questo tipo di sottocultura dei distributori,
sì.
di cose che sono veramente di nicchia,
da mercato delle pulci elettronico, di appassionati, insomma, per chi frequenta questi ambienti sa di che cosa stiamo parlando.
Sì, sì.
Beh, ho un aneddoto rispetto a questo, se vi interessa, è stato proprio l'acquisto del nostro pallone. Come mai siamo arrivati così sotto? Beh, niente di che, siamo partiti in realtà con un largo anticipo. Ho acquistato il pallone da 1,5 kg e dopo 3-4 giorni il venditore mi ha riaccreditato i soldi sull'account di PayPal della nostra associazione dicendomi, non arriverà mai in tempo. E ricontattato mi dice, ma io ho avuto vari problemi a far arrivare le mie spedizioni in Italia e siccome avete il lancio tra 3 settimane, meno di 3 settimane, non me la sento di spedirlo. Quindi lui già dava per impossibile farci giungere un pacco di 20 cm per lato, 30 cm per lato in 3 settimane. A quel punto abbiamo ricominciato tutto il giro con l'aiuto di Francesco Bonomi, che aveva già acquistato altri palloni da questo ragazzo e ha accettato di effettuare la spedizione purché tramite Corriere Espresso, in modo tale che anche lui si è sentito sicuro a inviare questa sua merce in Italia. Quindi non, almeno ai suoi occhi le nostre poste non godevano di buona fama.
Adesso non è per sparare sulla croce
rossa. Non è sbagliato, perché un terzo, ecco, circa dei nostri bollettini Astronauticast, che è in arrivo, a proposito, ve lo garantisco, si perdono per strada.
Ma capita spesso di vedere su eBay venditori che dicono esplicitamente non spedisco in Italia, e gli altri saranno Angola e non so, altre cose molto affidabili. Probabilmente si stufano di lottare contro un sistema che perde le cose,
sì, o di rimborsare. Poi,
cioè,
le persone,
non è la sorpresa, cioè, non è mica la prima volta che si leggono notizie di posta ritrovata in fossi lungo le statali, no? Perché sai,
sì, sì.
ti manca mezza giornata alle ferie, pronti?
Ebbene, è andata molto bene, anche perché il lancio non solo ha raccolto i dati della scheda di Develer di cui Francesco ci parlava prima, non solo la macchina fotografica si è comportata egregiamente, ma anche perché siamo riusciti, senza volere, a farlo cadere nel pieno di un campo di erba medica alta una spanna, quindi è stato facilissimo da trovare. L'unico piccolo disappunto, quando tutto va bene poi ci si esercita a trovare qualche cavillo, è che nell'urto finale la fotocamera si è spenta senza salvare il filmato che stava girando della discesa. Infatti, se voi notate sul blog di Stratosfera c'è praticamente tutto, compreso il filmato del momento della partenza, ma non proprio quello del touchdown. Ecco, in realtà quel filmato c'è ed è probabilmente disperso sul file system della scheda SD della fotocamera. Una delle attività in cui è ancora impegnato Francesco Bonomi è quella di tentare, con dei software di recupero dati, di vedere se riesce a grattar via letteralmente dalla scheda SD i resti spappolati dell'ultimo file registrato dalla videocamera. E sarebbe, secondo me, veramente la ciliegina sulla torta vedere avvicinarsi il suolo sempre più veloce. Il pallone è caduto a 4 metri e mezzo al secondo, se non mi sbaglio, o 5 metri al secondo.
No, qualcosa in più, perché in pratica avevamo attaccato, invece dei 700 grammi del payload, c'era anche il pallone, che è sgonfio, sono quasi 2 kg. Adesso forse non era più tutto il pallone, ma era una buona parte.
Ma io l'ho aperto a casa e vi dico che ce n'è buona parte. Purtroppo, come lo si tocca, va in mille pezzi come i petali dei crisantemi.
Sì, anche un odore caratteristico di lattice, sì. Proprio. Diciamo di lattice, perché abbiamo passato un po' di tempo a interrogarci. Ma questo odore
l'ho già sentito.
E poi abbiamo capito a un certo punto.
Vabbè, è un podcast per famiglie, ma ci siamo capiti. Il pallone è di lattice, fate due conti con i prodotti di lattice che conoscete.
Sì, volevo aggiungere una cosa, che infatti il pallone, rimanendo attaccato al payload, ha fatto sì che la discesa fosse molto più veloce. Dovrebbe essere circa 8-9 metri al secondo. E, fortunatamente, però, nonostante la velocità, ecco, la capsula non ha riportato problemi. Ecco.
Sì, sì, se non appunto questo piccolo problema che probabilmente è stato dovuto all'impatto. In pratica, quando abbiamo recuperato e aperto il payload, abbiamo trovato la macchina fotografica con l'obiettivo esposto, cioè l'obiettivo estratto, ma spenta. Se si fosse spenta per un calo della batteria o per qualsiasi altra cosa, a meno che non sia proprio morta di colpo la batteria, avrebbe ritratto l'obiettivo. Di conseguenza è stato un qualcosa di
improvviso,
violento, comunque
improvviso, sì.
Quindi un impatto probabilmente.
Ma forse questa zavorra costituita dal pallone, aumentando la velocità di discesa, ha contribuito ancora a evitare che il tutto cadesse nel lago Trasimeno, la cosa che si voleva evitare a tutti i costi, perché lo avevamo ricordato anche sul forum, parlando prima del lancio, che c'era il rischio, viste le previsioni di quei giorni, che facendo rimanere in volo troppo a lungo il pallone potesse cadere nel lago Trasimeno, quindi era una trappola che si voleva
evitare.
Esatto.
Francesco Bonomi, infatti, insieme agli altri del team, nelle fasi precedenti il lancio, abbiamo deciso di gonfiare di più il pallone, quindi era sovragonfiato, in modo da farlo salire più velocemente e farlo scoppiare prima. È per questo che la quota di scoppio è stata, diciamo, tra virgolette, bassa, perché era più gonfio il pallone, e quindi grazie a questo non siamo caduti nel lago Trasimeno.
Luigi, tu hai seguito la nostra epopea da spettatore, ho visto che hai scritto anche sul tuo blog astrogation.blogspot.com e ci hai amplificato la nostra cronaca in diretta, e questo ci ha fatto molto piacere.
Beh, in effetti è stata un'avventura, mi è spiaciuto non esserci, perché mi sarebbe piaciuto veramente poter essere anch'io lì sul campo, a tutti gli effetti sul campo. E comunque è stata un'emozione poi quando seguirvi e poi vedere alla fine che effettivamente è stato ritrovato nel prato in una situazione ideale, il carico e tutto, è andato tutto bene, è stato veramente emozionante.
Nel frattempo dalla chat hanno indovinato di cosa l'odore del pallone è, di guanti di lattice, esatto. Avete indovinato,
esatto.
Perfetto, avete indovinato.
Volevo chiedere invece a Francesco se Develer è ancora interessata a darci una mano nei prossimi lanci, e questo al di là della battuta, perché una delle cose più belle che è successa dopo il lancio, al di là dell'ovvia soddisfazione, è che molte persone si sono fatti avanti con altre idee di cose da caricare a bordo di eventuali prossimi palloni. Siccome Alberto Zampieron, che hai conosciuto, credo, il ragazzo che somiglia a Harry Potter.
Certo, esatto, sì, lo conosco.
Che hai visto giù con noi, ha tenuto d'occhio per oltre un anno la situazione dei venti sopra la Toscana e ha individuato come possibili momenti
di lancio
l'aprile e settembre. Perché dunque non effettuare un paio di missioni l'anno? Develer è un soggetto interessante perché ha acquisito a questo punto il know-how per interfacciare magari su schede un po' più complesse di quella che avete realizzato ora l'hardware preparato da altri amici. Io ricordo per esempio Astroteo, Matteo Negri, che ha preparato un contatore Geiger da interfacciare eventualmente con la scheda. Ora non ricordo se l'ultima volta che ne abbiamo parlato lui era in grado di raccogliere dati autonomamente o si sarebbe appoggiato in qualche modo a voi.
Un computer centrale.
Però insomma, oggi mi hanno proposto un rilevatore passivo di raggi gamma da montare in maniera opposta alla fotocamera per rilevare eventuali lampi gamma dalla stratosfera. E quindi già ci sono tante idee sul piatto per STSP2, STSP3, eccetera, eccetera.
Quando abbiamo dato l'annuncio, se non sbaglio, abbiamo usato tre cifre per il numero della...
Come segna posto ho messo tre cifre, ho detto non si sa mai.
Non vorremmo approfittare insomma troppo di Develer, però magari
non so se l'hai visto, ma al lancio c'era anche il nostro amministratore, diciamo, Simone Zinanni.
Ah sì,
che era in giro a fare un sacco di foto e si è divertito molto, era quello che guidava la BMW. E la prima cosa che mi ha detto quando insomma sono tornato lunedì, mi ha detto: ah sì, allora quando si fa il secondo?
Beh, c'è da dire che dal punto di vista dell'hardware si può migliorarlo e tutto quanto, ma nel momento in cui l'hardware ci torna è un lancio, il successivo è un lancio a costo quasi zero, voglio dire, ci sono i costi dei materiali consumabili, quindi del legno, del pallone e del pomeriggio di mettersi lì e divertirsi, che credo che nessuno di noi consideri un costo, ecco.
Come peraltro da grande tradizione anche in campo spaziale, cioè di riutilizzo di alcuni componenti, soprattutto strumentazione di pannelli di controllo, Bionica, schede eccetera, hardware in missioni successive. Fin dal programma Apollo.
Allora possiamo dire al tuo amministratore delegato una cosa, che intanto Develer si è guadagnata l'invito ufficiale alla nostra convention Astronauticon che si tiene, e questa è già una notizia che ancora non c'è sul forum ed esclusiva per le orecchie dei nostri ascoltatori, il 19, 20 e 21
novembre
2010, non che voi dobbiate esserci tutti e tre i giorni, ora poi ci accorderemo esattamente su qual è il momento più adatto al vostro intervento, ma credo che se un rappresentante della vostra azienda, tu ma anche altri, vorrà intervenire avrà il palco, diciamo, della creme della provincia di Lecco ad ascoltarli, e magari oltre che raccontare un'esperienza è un modo per far conoscere il nome e l'attività della vostra azienda, che poi è quello che noi siamo contenti di potervi offrire in cambio del vostro incalcolabile aiuto, insomma, un po' di pubblicità.
Certo, sicuramente lo farò, glielo dirò, ecco, di sicuro, ma penso che qualcuno comunque verrà, ecco.
Comunque voi siete, tu e Francesco Bonami siete ormai soci di ISA per acclamazione proprio.
Certo,
sì. Pensate che se devo pensare a quale altra persona ha ricevuto una tessera onoraria di ISA?
Credo nessuno, perché
Fink.
Ah, Mike Fink sì,
è un astronauta, quindi è un onore,
l'ex comandante,
un onore
della
non
stazione
da poco.
Spaziale.
Sì, giusto, un comandante di stazione spaziale, ma spero che sia all'altezza della come si dice
dell'onore.
Che tu lo gradisca come altro detentore di questa onorificenza.
Penso che anche ci sarai grato anche tu, visto che ci risulta che la tua ragazza sia lì vicino a te, a questo punto puoi guardarla con uno sguardo orgoglioso che se la tira dicendo beh insomma
sì infatti
questo
guarda,
aumenta di molto
è la prima cosa che gli ho fatto vedere quando sono tornato a casa,
aumenta di molto il tuo appeal, credimi,
sicuramente.
Vediamo se c'è qualche domanda dalla chat, mi pare che ci fosse. Quanto costa un pallone stratosferico, l'avevamo detto, quindi una cinquantina di euro, e poi bisogna contrattare con le spedizioni, sì, di sterline, contrattare per le spedizioni come se fossimo al mercato del pesce.
Io penso che in totale, comunque, tolte le ore uomo, come giustamente diceva Francesco, si può dire che un lancio sta nell'ordine dei sotto i 1000 euro.
Decisamente, sì, sì, decisamente sì. Sotto. Il costo della piattaforma di sviluppo?
La piattaforma di sviluppo è il nostro sistema operativo Bertos, che è open source, è gratuito, quindi zero.
No, scusami, dell'hardware, dell'SDK,
della scheda di sviluppo?
Sì, della scheda.
La scheda di sviluppo, ma dipende da quale scheda uno vuole utilizzare. Io ne ho presa una che avevo in laboratorio. Quella che ho utilizzato io costa, mi sembra, 250 euro circa. Però ci sono anche modelli più economici che sono altrettanto validi, ecco. Quindi non è un
problema. In realtà abbiamo preso un processore, che un controllore che ha input-output in quantità in previsione proprio dell'evoluzione di Stratosfera, del progetto Stratosfera, che conta già, abbiamo detto, un contatore Geiger e ulteriori
già realizzato e testato.
Vabbè, abbiamo del carico biologico, perché Luigi Caliendo, altrimenti conosciuto come Pilgrim, fornirà, non so se lui personalmente o un donatore anonimo, del materiale genetico umano da mettere a bordo del prossimo pallone, ed è sempre da lui arrivata, non perché lo abbia costruito lui ma un collega, la proposta del rilevatore di lampi gamma passivo.
Ah,
oggi per email. Volevo cogliere l'occasione, prima di dimenticarmi, di fare un ringraziamento. Noi all'inizio del progetto Stratosfera abbiamo ricevuto varie donazioni monetarie, insomma, e tutte naturalmente sono state importanti per la causa e abbiamo cercato di impiegarle come si deve. C'è però un utente del forum che ha fatto una donazione estremamente cospicua, estremamente. Possiamo comprare molti palloni con i soldi che lui ci ha regalato, ed è Albiate82, e volevo ringraziarlo pubblicamente perché veramente ci ha dato una enorme mano.
Forse voleva stare anonimo, nel caso verrà bippato.
Vabbè, ma noi non abbiamo detto la cifra e non abbiamo detto il nome.
Chi è, in effetti.
Quindi vabbè, si senta ringraziato. E mi era venuta un'idea, ragazzi, se siamo qui buona parte del team di Stratosfera, il pallone che io ho a casa ha un bel segmento grande che si è staccato quando ho cercato di togliere i pezzi arrotolati al cavo. Sarebbe bello mettere all'asta qualche ritaglio di questo pallone per l'asta benefica di Astronauticon, però magari anche di inquadrettare e regalare ai principali, certo, rappresentanti, per cui a Develer, ma anche Francesco Bonomi e ad altri, un ritaglio di Stratosfera insomma, da appendere davanti alle proprie scrivanie per ricordarsi quella che comunque è una prima per
molti di noi.
Se c'è
una cosa che non ci manca,
ottima
idea, l'iniziativa per queste cose celebrative, perché abbiamo,
vero,
sempre qualcosa da...
Per cui celebrare?
Sì.
Hai ragione, siamo dei festaioli, Mike.
Nella migliore tradizione spaziale, perché per esempio al ritorno di missioni Apollo, come Apollo 11, ma anche le successive, veniva donato ad alcuni esponenti del programma Apollo, ad alcuni tecnici, un frammento per esempio dello scudo termico.
Quindi scassiamo a martellate la scheda di Develer e poi regaliamone un
pezzettino. Nella prossima versione avevo intenzione di rifarla, ecco, questa qui era un prototipo montato a mano, quindi volendo... qualche componente posso fornirlo.
Parlo via.
Sì.
Ma forse con qualche colpo assestato non c'è neanche bisogno del saldatore per scegliere.
Esatto.
Insomma.
Ah, volevo aggiungere una cosa riguardo sempre la scheda, che tutto il lavoro che ho fatto è open source, quindi se qualcuno fosse interessato sono disponibile a dare schemi, sorgenti e tutto della scheda che è volato su Stratosphere.
Beh, io direi che per non sbagliare, se ce li mandi verranno pubblicati debitamente, certo, sul blog del progetto.
Avrei anche un'altra idea, che è quella di segnalare i nostri amici di Develer, che ragionano anche con una filosofia open source che è abbastanza rara sul mercato, ai nostri colleghi di podcast di Digitalia. Non so, Francesco, se tu conosci il mondo del podcasting. Si tratta semplicemente di produttori indipendenti di contenuti liberamente scaricabili, un po' come noi, e c'è un gruppo di ragazzi veramente bravi, affiatati e secondo me che non hanno nulla da invidiare a produzioni professionali, che si occupa di tecnologia. Uno di questi ragazzi, Carlo Becchi, è poi un estimatore dell'open source e un profondo conoscitore dell'elettronica, per cui sono abbastanza sicuro che se segnalo questa iniziativa e soprattutto il ruolo di Develer in questa cosa, compreso anche il ruolo di Francesco Bonomi con la scrittura del firmware custom per le Canon, potreste essere ricontattati e lì passate da qualche centinaio di ascoltatori, come nel nostro caso, a svariate migliaia, perché il loro bacino di utenza è decisamente meno di nicchia del nostro.
Sì, effettivamente tra l'astronautica e l'elettronica consumer
c'è un po' una differenza
di popolarità. Sì, infatti è più che per Digitalia, è più un argomento per il Carlo Becchi
su tecnica arcana.
Lui è capace di farvi una monografia di un'ora e mezza su queste cose.
Sugli interrupt della scheda, neanche su tutta la scheda.
È molto targettizzato, quindi non, come dire, è meglio di Google, che arriva, ti fa l'advertising sui tuoi gusti. Questo proprio a migliaia di ascoltatori appassionati di elettronica, ma anche professionisti del mondo. Per cui io mi auguro che con la vostra generosità riesca ad esserci per voi anche un ritorno economico.
Certo, speriamo.
Ma sì, io sono sicuro. Vi compriamo tutte le schede dei prossimi voli, magari.
Ok.
Stavo guardando in chat, sono tutti contenti che quest'anno di Stratosphere non parlerò io, come ho fatto per non due anni consecutivi, perché due anni fa non ho fatto proprio la presentazione, mi sono limitato a appiccicare la presentazione per tutto l'albergo.
Ecco, proprio vorrei ricordare un anniversario significativo di Stratosphere, che il volo è avvenuto quasi esattamente 3 anni dopo la prima idea. L'11 agosto del 2007 il gruppo canadese del progetto Sable 3 aveva fatto volare appunto questo pallone nella stratosfera. Il 9 di settembre dello stesso anno, sempre del 2007, io avevo postato un link alle loro immagini dicendo: guardate queste immagini così belle. Avevamo cominciato a discutere del fatto che appunto anche degli amatori, degli appassionati potevano ripetere un'impresa del genere. L'11 di settembre invece del 2007, Mike aveva detto quasi scherzosamente: a quando il primo pallone targato Forum Astronautico?
Tra parentesi, non so quanto sto scherzando.
Esatto. E quindi appunto quasi esattamente 3 anni dopo, il 4 di settembre del 2010, c'è stato il primo volo del progetto.
E qui termina il mio contributo alla missione.
Esatto.
No, devo dire che anche Luigi ha messo di suo, perché nel 2009 Isa è stata invitata alla fiera non mi ricordo il nome, Luigi, magari a SatExpo a Roma, e il nostro pezzo forte allo stand era un mock-up di Stratosphere.
Un pallone per carichi di circa 100 grammi,
sì.
Con attaccato a una scatola.
Gonfiato a fiato, vi lascio immaginare che bellezza da vedere.
Il paracadute, però, forse era già quello.
Sì, il paracadute era quello, è quello che ha volato, è il Flight Article.
Ecco. Quindi che un pezzo c'è comunque, giusto?
Sì.
Abbiamo fatto le fiere con i Flight Article. Se ci sentisse la NASA ci defenestrerebbero subito.
Il pallone era stato comprato da Alberto praticamente subito dopo aver dato il via al progetto, più come spinta psicologica. Noi facciamo questo impegno, compriamo questa cosa, così abbiamo qualcosa di fisico, di tangibile, che ci porterà ad avere, ad andare avanti. Poi fortunatamente abbiamo avuto l'aiuto di qualcuno molto molto più competente di noi, sennò a quest'ora staremmo ancora a pensare di lanciare in orbita, in quota.
A quando il primo razzo?
Beh, pare che adesso stia andando di moda anche quello, perché se guardiamo Copenhagen Suborbital.
Sì, non so se Francesco lo sa, ma in Danimarca ci sono due appassionati di astronautica che si sono messi in testa di fare un lancio privato suborbitale, chiudendo sostanzialmente uno dei due, non so chi l'eroe sarà, o se sarà tirano a sorte, nell'ogiva di un razzo, sostituita, insomma, invece di avere la classica ogiva metallica, da una cupola in plexiglass trasparente, con cui probabilmente lo sventurato riuscirà a vedere tutto il viaggio prima di...
No.
Non lo so, io sono, da un lato sono molto orgoglioso di loro perché ci credono e stanno veramente attirando l'attenzione dei media in maniera pazzesca. Dall'altro non so fino a che punto conviene che vadano avanti su questa strada, perché rischiano veramente la pelle. Però sì, insomma.
Beh, interessante comunque, ma hanno proprio un razzo vero.
Sì, sì, alto una quindicina di metri.
Sì, adesso non so se oggi c'era la notizia sul forum che dovevano lanciarlo domenica mattina. Tra l'altro la TV danese gli ha fatto una copertura di svariate ore.
Come la Rai con noi.
TV nazionale, esattamente.
Forse, abbiamo rifiutato noi perché forse detto, no, avete una programmazione molto più ricca, più interessante. Cioè, non vi annoiamo nemmeno con queste cose.
Ma... Se è vero, hanno praticamente annullato il lancio all'ultimo minuto perché una valvola non si è aperta, in quanto una batteria che doveva alimentare un phon, un asciugacapelli che doveva scaldare questa valvola, non era carica, quindi il phon non è andato in funzione e la valvola si è bloccata. E per questo è stato annullato il volo. Adesso ho visto la fotografia anche di questo phon attaccato sulla base del razzo. Non riuscivo a capire se era uno scherzo, se era effettivamente.
Non lo so, sicuramente
non ho seguito la cosa da vicino.
Sicuramente hanno apprezzato l'invito di Obama a utilizzare tecnologie COTS, no? Commercial off the shelf, più off the shelf di un asciugacapelli, come quello che Devel era sacrificato per
È vero. E cosa c'è in comune tra il lancio
progetti
di Hit 1X e Stratosfera? È proprio questo, che c'erano dei pezzi di asciugacapelli in entrambe le missioni.
Di cutoff, se non
il sistema di cutoff aveva, te lo può spiegare sicuramente meglio Francesco, un filo che si scaldava e scioglieva il filo di collegamento tra il paracadute e il pallone, ed era un filo di costantana preso da un asciugacapelli.
Sì, era il mio asciugacapelli che a un certo punto ha smesso di funzionare, quindi ho detto vabbè, lo cambio, e però ho colto l'occasione per prendere il filo per fare il cutoff di Stratosfera.
Insomma, una tecnologia interessante.
Sì, è molto avanzata.
Tra l'altro,
giusto per dare... dall'asciugacapelli.
Esatto.
Freddura di Luigi Morielli.
Ci vorrebbe un jingolino.
Ci vorrebbe uno stacco.
Luigi Morielli. Non si sente molto, ma quando parla lascia il segno.
Io intanto volevo chiedere ai miei colleghi se è arrivato il momento di annunciare la famosa notizia importante o più avanti.
Sì, adesso ci arriviamo. In realtà volevo anche fare le due rubriche. Andiamo lunghi di sicuro, ma è la prima puntata, ci possiamo permettere di tutto. Volevo soltanto dire che uno dei motivi che mi avevano ispirato guardando il progetto Sable o Sable è stato che il tracking del payload durante il loro volo è stato fatto tramite APRS su frequenze radiomateriali. APRS è un protocollo per la localizzazione di stazioni radio attraverso un modo digitale. Praticamente la stazione trasmette su una frequenza radioamatoriale codificata in un determinato modo la sua posizione e un testo. Chiaramente, essendo una cosa amatoriale, è disponibile con... anche quella con elettronica disponibile a tutti, quindi è possibile realizzare progetti basati su APRS, e ce ne sono tantissimi, ad esempio per tracciare le automobili. I radioamatori installano sulle proprie macchine dei sistemi APRS, e essendo io appassionato di questo genere di cose in quanto radioamatore, lo vedevo come un elemento chiave di un eventuale volo italiano di un pallone stratosferico. Il problema è che la normativa italiana per quanto riguarda le comunicazioni radioamatoriali proibisce esplicitamente, e non ci è dato sapere perché, e non ci è dato neppure sapere quali sono, non sono riuscito a trovare le penalità, le multe o le sospensioni della patente o che altro in caso di violazione, ma proibisce le trasmissioni su mezzo aereo, e questo ovviamente
non pilotato.
No, perché ci sono due problemi. Il primo è il mezzo aereo, il secondo invece sono le stazioni non presidiate, che sono, sono regolamentate in modo diverso, ma è molto più lasca da quel punto di vista. Esistono parecchie
una stazione non presidiata era Swiftasat, per esempio.
Sì, esatto.
Ok. No, volevo dire, da buon dipendente pubblico, che non ci sono norme più disattese di quelle che non prevedono sanzioni per la loro violazione. Noi come enti pubblici sappiamo bene quante norme cavillose sono disattese semplicemente perché non si prevede una sanzione di nessun genere, economica piuttosto che diciamo di altro genere. Quindi, boh, non lo so, tu Michael sei pronto per diventare un fuorilegge?
In realtà io cercherei, giuro, ho provato in tutti i modi di portare la cosa nel campo della legalità. Adesso, questo volo è stato perfettamente legale, perché come tracker utilizzavamo praticamente un telefono cellulare che inviava SMS, un piccolo dispositivo più piccolo di un cellulare, perché non aveva né display né tastiera, aveva l'unico scopo di inviare SMS con la posizione presa da un GPS, e quindi utilizzando un cellulare non abbiamo infranto nessuna regolamentazione delle telecomunicazioni. Io ho tentato di tenere la cosa nella legale anche per un eventuale tracking in tempo reale su frequenze radioamatoriali. Ho passato qualcosa come un'ora e mezza al telefono con il Ministero delle Attività Produttive, sezione delle comunicazioni, perché in Italia non abbiamo più neanche un Ministero delle Comunicazioni, già da un po' di tempo, e andando a sbattere contro numerosi vicoli ciechi, persone che mi passavano, altre persone che non rispondevano al telefono, che poi andavano in pausa caffè, che poi mi ripassavano alla segretaria, che però in quel momento non c'era, che quindi dovevo richiamare più tardi, che allora potevo chiamare da un'altra parte, però quel numero lì soltanto la lunedì e venerdì, soltanto dalle alle. Insomma, dopo un po' di tempo una persona molto scocciata mi ha detto che non è possibile, mi ha attaccato il telefono in faccia, e io credo che non ci sia più niente da fare. Ho avuto molta più collaborazione all'Ispettorato delle Comunicazioni di Torino, il signor Mazzocchi, perché è una persona veramente corretta che ci tengo a citare, però non ha nessun potere, semplicemente si è limitato a consigliarmi il percorso per andare a chiedere, ma mi aveva già anticipato che sarebbe stato un vicolo cieco. Io tenterei appunto di tenere la cosa nella legalità, eviterei di fare una cosa che non è legale.
Beh, comunque la responsabilità è del presidente dell'associazione, quindi non corre i rischi.
Io trasmetterei con il mio nominativo, perché credo
sto prendendo il patentino da radioamatore, Michael, apposta per violare la legge al posto tuo.
Ma non è una questione, io la violo volentieri nel momento in cui non ci sono conseguenze penali, per ovvie ragioni, la violo volentieri, perché è una questione, a questo punto mi ci metto io, moralmente mi sento più giustificato a violare una legge del genere, è bruttissimo da dire, me ne rendo conto, però mi sento più giustificato a violare una legge del genere che a rispettarla, in quanto l'essenza del radioamatore è la sperimentazione. E che cosa c'è di più sperimentare di un pallone che viaggia a 30 km di altezza? Non capisco perché limitare con delle leggi non giustificate, o quantomeno non più giustificate, magari c'era una ragione più che valida, anche vorrei dire una cosa solamente italiana, non è vero, perché anche in Inghilterra c'è questa norma e non riesco a capire perché.
Quindi, ma il problema
ci sono sanzioni per l'Inghilterra?
Non lo so. So che un lancio simile al nostro ha utilizzato un'altra frequenza non radioamatoriale per fare questa cosa, che sottostà a limiti di potenza molto molto stretti, quindi noi l'abbiamo scartata, loro l'hanno utilizzata. Non hanno dichiarato la potenza in gioco. Sono pronto a ipotizzare, non diciamo scommettere, ma sono abbastanza convinto che siano andati oltre i limiti di potenza della normativa. Te lo dico, Francesco, usano la frequenza degli LPD.
Ok.
E che sarebbero, cioè, 200 milliwatt,
un
no?
gigawatt?
Sì.
Hanno mandato nella stratosfera un microonde, un forno a microonde. Che...
No, dicevo che in questi giorni ho scoperto... tramite di alcuni, diciamo, nostri clienti che lavorano al CNR, che c'è un, diciamo, diverse aziende che producono i payload per i palloni sonda utilizzati in campo meteorologico, no? E quindi mi hanno dato delle specifiche, dei datasheet di questi payload, e trasmettono con potenze irrisorie, tipo 40 milliwatt.
Sì, ma io ho a casa una bellissima QSL di un radioamatore di Piacenza che mi ha collegato dal mio salotto al mio garage, anzi, in realtà, con anche lì 200 milliwatt, mi pare, scritto nella QSL. in 2 metri. Eravamo, lui era su in montagna, io ero una montagna sopra Piacenza, non so più dove, e io ero a casa mia, eravamo praticamente in vista ed era più che sufficiente per un segnale da 5-9, ecco. Però non, noi non so, potremmo fare una prova, forse avremmo dovuto fare una prova in questo volo, ma io vorrei qualcosa di ricevibile con antenne omnidirettive, in modo da poter distribuire la frequenza giorni e giorni prima, di coinvolgere tutta la rete dei radioamatori locali, che in Toscana non sono neppure pochi.
Mm-hmm, sì sì, ma possiamo vedere un po', secondo me anche con poca potenza comunque si riesce a fare qualcosa. Il pallone è parecchio in alto, quindi diciamo è in vista con molte persone, ecco, credo che non ci siano problemi a questo punto
con
di
mezza
vista.
Italia, direi, dalle foto sì. che abbiamo fatto.
Infatti, si vedeva il Golfo di Genova, mi sembra che non sia proprio lì dietro.
Ho pensato solo io a una macchina ISA attrezzata come il ricevitore dei fratelli Judica Cordiglia negli anni 60. Oh, così era un momento ironico, ma ho ci pensato a me col grembiule bianco con Michael Alice, con un'antenna UHF fuori dal finestrino, così agitandola con la mano, lo ricevo.
Beh, in realtà si potrebbe tranquillamente fare qualche prova come avete fatto voi per testare la ricezione di Stratosfera, semplicemente viaggiando in montagna.
Certo.
Tipo il Ventosa Radio Team con...
Come, Luigi?
Tipo il Ventosa Radio Team, quelli che vanno in giro con le antenne per cercare disturbi.
Sì, esatto, un modo lì. Comunque volevo aggiungere, e magari chi ci ascolta non lo sa, che la parte di comunicazione radio è praticamente pronta al 99%, quindi nel prossimo volo ci sarà sicuramente, ecco.
Bene, bene, una anticipazione interessante.
A meno di problemi di permessi, certo, e cose del genere.
Appunto, è incredibile, perché la barriera burocratica non è tecnologica.
La tecnologia ha sempre meno ostacoli.
Io sono pronto a sacrificarmi, ragazzi, ve lo dico, sono serio.
No, ma veramente... Se
il nome della scienza, no, ma se la mia patente.
Se è questione di ammende o interdizioni dall'attività radioamatoriale, ma ben venga. Cioè, io scelgo di essere radioamatore per sperimentare. Se facendolo perdo il diritto a farlo, sono quasi.
Diventi un martire.
Appunto, lo faccio quasi con orgoglio, no? Racconto la mia storia.
In un libro chiamato Riding Balloons.
Attento che non cominci nello stesso modo, eh?
No, ecco, spererei di no. Spererei di no, perché l'inizio di Riding Rockets è un po' invasivo, diciamo così. Allora, direi che possiamo passare alle rubriche. Ricominciamo esattamente da dove abbiamo abbandonato.
Calendario del mese, c'era?
Calendario del mese e cronache marziane. Vediamo se ci stiamo.
Ma dipende dal tempo.
L'ho promesso a Diego Urbina, dovremmo mandarglielo. Cronache marziane.
Allora, ci sarà sicuramente la rubrica.
Intanto, diamo un occhio. Non so se ho aperto la wave, non credo, perché riavviando sicuramente l'ho persa.
Luigi, tu sei pronto?
Tanto se Luigi è pronto.
Luigi è sempre pronto, voi non sottovalutatelo.
Non sottovalutate la potenza della forza. Torniamo sui riferimenti di Paolo di prima.
Vuoi che cominci io?
Come vuoi, non c'è problema.
Beh, allora vorrei cominciare la mia rubrica Anali Marziani, ispirata proprio dall'esperimento Anali Mars 500.
Mancava la sigletta, non l'avevo preparata neanche questa volta.
No, infatti.
Ispirata... Dopo le 11 può arrivarne anche un altro tipo di sigla per gli Anali Marziani. Io sono un corrotto, lo so. Basta, non dico più niente.
Questa rubrica è ispirata all'esperimento Mars 500 di Diego Urbina. Vorrei cominciare questa puntata della rubrica ricordando alcuni titoli dei quotidiani italiani del 15 luglio 1965. Io c'ero tecnicamente, ma non li posso ricordare, quindi mi sono documentato. Tra questi titoli c'era per esempio l'annuncio della vincita del Tour de France da parte del ciclista Felice Gimondi, un campione dell'epoca, quindi una notizia importante. Poi i presidenti italiano Saragat e francese De Gaulle si preparavano ad inaugurare il traforo del Monte Bianco, ma c'era anche una notizia di tecnologia spaziale, perché veniva trasmessa, annunciavano i giornali, una ascesa, quindi una impresa alpinistica sul Cervino, trasmessa in diretta attraverso il satellite Intelsat 1, meglio conosciuto come l'Early Bird. il primo satellite per telecomunicazioni geosincrono, ma queste notizie, per quanto importanti, interessanti, non erano nulla in confronto a quelle che un po' tutti i giornali avevano pubblicato a caratteri cubitali. E questa notizia era che la sonda Mariner aveva fotografato il pianeta Marte. In effetti il 14 luglio del 1965, quindi esattamente 45 anni fa, se non ho fatto male i conti.
Hai dato che è il?
Il 14 luglio del 1965,
confermo.
Matematici di corte confermano. La sonda Mariner 4 della NASA fu la prima a effettuare un flyby, quindi un sorvolo del pianeta Marte, a circa poco meno di 9.000 km dalla superficie, e a trasmettere 21 fotografie e un pezzettino della superficie di Marte. Delle fotografie con una risoluzione, credo, di pochi chilometri o di poche decine di chilometri, enormemente migliore della risoluzione dei migliori telescopi dell'epoca. Quindi per la prima volta si ebbero delle fotografie ravvicinate della superficie di Marte, che ce lo mostravano come un mondo e non semplicemente come visto al telescopio, specialmente nell'osservazione visuale, come una massa indistinta di macchie di varie colorazioni e tonalità, ma senza indicazioni di strutture geologiche e strutture superficiali. Nelle foto di Mariner 4 si vedevano soprattutto crateri, e queste poche fotografie, peraltro anche a bassa risoluzione, risoluzione più bassa di quella di una webcam odierna, per esempio, dell'ordine dei 300 e qualcosa pixel per poco più di 200, mostravano dei crateri e furono sufficienti per spazzare via in poche ore quasi un secolo di ipotesi, dibattiti più o meno accesi nella comunità scientifica e fuori, sulla presunta abitabilità di Marte da parte di esseri più o meno intelligenti che potevano aver costruito i canali di Marte, che erano stati oggetto di dibattito scientifico alla fine del secolo. Ma di questo parleremo in un'altra occasione. Per il momento voglio solo ricordare questo anniversario, appunto, di 45 anni dalle prime fotografie ravvicinate di Marte.
Oh, sempre sul gong, una precisione, Paolo.
Bravo,
che
bravo Paolo.
È veramente i contenuti che la durata. Io ho visto la chat, non ha scritto una riga durante tutta la tua esposizione.
Sono cascati per terra.
Sì, non vorrei chiedermi troppe volte perché.
Non volevo fare allusione di questo genere, ma tant'è. Quindi,
comunque, al Mariner, dal Mariner, dalla sonda, ha preso il nome la più grande, la più evidente delle formazioni geologiche marziane, la Vallis Marineris. Questo grande canyon che diciamo crea un'enorme spaccatura, molte molte volte più grande e profonda del Grand Canyon degli Stati Uniti.
Infatti Marte, essendo pur essendo un pianeta più piccolo della Terra, le sue rappresentazioni geologiche sono molto più grandi. C'è un vulcano molto più alto dei più alti vulcani della Terra.
Più alto del sistema solare.
Sì. Sì, è anche il più grande come dimensioni.
27 chilometri, sbaglio?
Quota, no, non sì. Sbagli, bravo Luigi.
Circa 600
chilometri. Circa l'altitudine raggiunta dalla stratosfera.
Esatto.
Vedi? Sì.
Abbiamo sfiorato la cima del Monte Olimpo.
Con un piccolo contributo economico Olympus potremmo Mons. Provare anche una missione su Marte.
Sì. Develer ci fornisce la scheda, immagino.
Sicuramente.
La prima scheda di Develer verso Marte.
Sicuramente un pallone. Ci sono dei progetti... teorici di palloni sulla...
Per il momento l'unico pallone ha volato nell'atmosfera di Venere, al di fuori della Terra. Una sonda sovietica Venera, del programma Venera.
Ok. Ci sono i moduli gonfiabili di Bigelow.
Certo, in orbita terrestre.
Sì, quelli comunque sono palloni fuori dall'atmosfera terrestre.
Ma sono abitabili, quindi non sono pieni di elio, perché sennò sarebbe divertente.
Vabbè. Prima di morire parleresti per un po' in maniera molto divertente.
Infatti diceva Francesco Bolagno,
e conizzeresti in modo divertente.
Nel suo lancio precedente, Francesco Bolagno aveva fatto un lancio utilizzando unicamente la sua fotocamera. C'era un piccolo insetto all'interno del pallone che è stato spinto dentro dalla pressione. E niente, questo insetto ha volato insieme al pallone, probabilmente morendo molto prima. Non ho idea di quanto possa resistere un insetto senza ossigeno, ma... Vale, direi che possiamo andare alla prossima rubrica. (Susurra)
Benvenuti al Manaco Astronautico.
È proprio un uomo radiofonico, sai i tempi, ha parlato esattamente sulla fine. Perfetto, grandissimo Luigi. Il microfono è tuo.
Ok, iniziamo appunto dove avevamo lasciato, perché nell'ultima puntata avevamo fatto il buon almanacco astronomico. Iniziamo con questo settembre che vede subito un flyby di Saturno, che è effettuato dalla sonda Pioneer 11 il primo settembre del 79. Ok. Il 3 settembre del 76 abbiamo il Viking 2 che atterra su Marte, e sempre a settembre, ma un anno prima, il 9 settembre del 75, partiva il Viking 2, quindi all'epoca aveva impiegato un anno a raggiungere il pianeta rosso.
Non aveva ancora fatto l'autostrada.
Felix ci ha impiegato meno di 6 mesi, è stata molto più veloce.
Non rispettava i limiti. Così, così, visto che abbiamo preso questa piega goliardica.
Okay, poi il 5 settembre del 77 partiva Voyager 1, e il 7 settembre del 96 Shannon Lucid stabiliva il record di permanenza per una donna nello spazio. Poi andiamo avanti.
Sto guardando la tua lista, è il rigoroso disordine cronologico, perfetto.
Scusa?
Questa è la tua lista, è il rigoroso disordine cronologico.
No, è in ordine di data. Bazinga! Ok. L'11 settembre del 1985 partiva la ICE, la International Cometary Explorer, la sonda che ha raggiunto la cometa Giacobini-Zinner. Poi andiamo avanti abbastanza veloci, il 12 settembre del 66 partiva Gemini 11, il 13 settembre del 61 partiva Mercury 4, poi volevo più che altro fare una nota sulla il 26 settembre dell'83 che per un problema al lanciatore la Soyuz T10A, il vettore della Soyuz T10A esplodeva in rampa e i cosmonauti con la capsula, con la razza di salvataggio sono usciti a salvarsi. Questo ci riporta al discorso che lo shuttle ha avuto, è stata uno dei motivi per cui lo shuttle non è considerato sicuro, è appunto perché non ha queste possibilità di fuga. Il Orion in realtà è già stato collaudato, ha un sistema di salvataggio basato sulla torre di salvataggio, appunto, che permette di portare lontano la capsula in caso di incidente, comunque di problema grave al lanciatore.
Sono quelle cose che non si vorrebbe mai vedere sperimentate, ma mi immagino che i progettisti russi un pochettino di orgoglio avranno avuto nel vedere che il progetto che avevano magari testato solamente in qualche prova unmanned aveva effettivamente salvato in quel caso delle vite umane.
Sapete, sapete quanti G si sono presi gli occupanti?
Una ventina.
Una ventina di G, signori, è incredibile, ne sono usciti con diversi capillari rotti. Avranno avuto gli occhi iniettati di sangue, ma alla fine si saranno andati a sbronzare di vodka, sicura, anche per dimenticare per davvero.
Beh, ma se non sbaglio, la torre di Escape di Orion è un pochettino più soft come ride.
No, in realtà nel test che hanno fatto ha superato qualsiasi limite sopportabile da un eventuale equipaggio.
Olè. Questa me l'ero persa.
In effetti se uno guarda il filmato del lancio è impressionante vedere la partenza di questa della capsula praticamente da terra, ed è una roba altro che legato nell'elastico, proprio un'esplosione che
questa è la musichetta che è suonata nel centro di controllo dopo la partenza del razzo di salvataggio, no? Vabbè,
sì. Sì, diciamo che le altre sono notizie minori, quindi possiamo chiudere
qui. Possiamo passare alla notizia forte.
Passare alla notizia bomba.
Già, già, direi che ci starebbe un altro suono, però non lo trovo. Ecco qua. Essendo una cosa di metà autunno, tardo autunno, probabilmente avete intuito che ha a che vedere con la nostra convention, che si terrà a Lecco, 19, 20 e 21 di novembre. E ovviamente non avevamo ancora annunciato l'ospite speciale di questa convention, che adesso possiamo rivelare.
Esatto, esatto. È di poche ore fa la notizia ufficiale che l'ESA ci concede, e per questo la ringraziamo, la presenza in carne e ossa di Samantha Cristoforetti per due giorni, il 20 e il 21 di novembre. E quindi, così come lo è stato Mike Fink lo scorso anno, quest'anno l'ospite d'onore della nostra manifestazione, che speriamo possa incontrare anche i nostri amici che ci hanno dato due mani, non una, nel progetto Stratosfera, è il tenente Samantha Cristoforetti, recentemente selezionata come primo candidato donna astronauta non solo d'Italia ma anche d'Europa, se vogliamo escludere la Sherman che volò sulla Mir, una signora inglese, una donna inglese che però insomma apparteneva a un'altra epoca e quando ancora l'ESA probabilmente non esisteva. Quindi diamo il benvenuto a Samantha, ringraziamo tantissimo l'ESA per la fiducia che ci ha accordato e aspettiamo insomma di vedervi tutti quanti a Lecco in questi tre giorni di astronautica. Domani dovrei riuscire a preparare il banner sul sito, ma insomma per ringraziare anche i nostri amici all'ascolto che hanno aspettato fino a quest'ora e hanno sopportato il nostro ritardo dovuto ai soliti disguidi tecnici, per qualche ora godetevi l'esclusiva conoscenza di questa notizia.
So già che andranno su qualche forum a spifferarlo, io, perché non so, questa gente qua con gli spoiler corre sui forum a parlarne.
Io adotterei questa tecnica, la suggerirei a tutti: andate sul forum e scrivete io so una cosa e voi no.
Esatto.
E fino a domani non ve la diciamo.
Certo, è fino alla pubblicazione dell'MP3, quindi lo sapete solo voi.
Un paio d'ore. D'accordo, direi che possiamo anche fare un wrap up. Innanzitutto volevo ringraziare Francesco.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Tornaci a trovare quando vuoi, sia fisicamente se passi da Milano, sia in maniera virtuale.
Certamente. Tanto poi mi trovate sul forum, quindi siamo in contatto.
Certo, sicuramente.
Anche se vuoi intervenire in qualche puntata che non riguarda il pallone, se semplicemente hai seguito qualche notizia e la vuoi commentare insieme a noi, ci farebbe molto piacere.
Detto così sembra che parli di calcio comunque.
Perché?
Che non riguarda il pallone.
Il pallone.
Non ci avevo pensato.
Detto che lui è lì, tac, e ti becca subito.
Sì, infatti, dovrei metterglielo lui questo bottoncino qua.
E bravo Luigi.
D'accordo, quindi direi che io mi preparo anche la siglettina qua, perché sapete che non sono sicuro se la siglettina che metto adesso, promesso, non è Craftless. Non so se è quella che ho messo
non
per
ci
la...
sarebbe neanche gusto stasera, non c'è Ricky Unreal con noi da far arrabbiare con Craftless.
Comunque, potrei cantarvi io Craftless.
Michael, andiamo con la sigla ufficiale concordata.
L'ho fatto anche tornando in macchina da Toscana.
Sì.
È pronta qua la sigla. Io, dagli Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi, vi saluta.
Vi saluta anche Paolo Amoroso
e Marco Zambianchi
da Carmagnola,
Luigi Morielli
e dalla Toscana,
Francesco Sacchi
dal KSC.
Esatto. Chianti Space Center, per essere
ci riascoltiamo pieni. Martedì prossimo, ore 21.30. Noi continuiamo lì a 21.30, tanto non ce la facciamo mai, per la diretta della puntata 1, quindi della stagione 4. E poi comunque avrete modo di stufarvi di noi per tutto l'inverno. Per questa puntata 0 è tutto. Ad Astra.